Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è l'apertura della domenica mattina con la musica classica. Io sono Carlo Lanfossi e staremo insieme per circa un'ora e 30 minuti con tanti ascolti soprattutto di nuove uscite. Oggi tanta opera, mi sono reso conto adesso riguardando la scaletta che c'è, o quantomeno tanto, tanto repertorio vocale, ecco, questo sì. Nelle settimane scorse in effetti avevo un po' sbilanciato. O meglio, forse era giustamente bilanciato le volte scorse a sfavore del mondo operistico, che invece è un po' il mio regno, se vogliamo, e quindi oggi ho deciso di recuperare un po', ma per ragioni del tutto casuali in realtà, perché forse questa settimana a Milano non ci sono tantissimi eventi da seguire, allora sono dovuto andare a esplorare un po' altre stagioni, altre anticipazioni di stagioni teatrali, allora. Ovviamente l'opera è la prima cosa che salta fuori. Sono anche appunto nuove uscite e qualche annuncio da fare. Come sempre, insomma, l'appuntamento lo conoscete. Conoscete anche, penso, e se non li conoscete, ve li ripeto, i numeri di telefono per scrivermi. Potete chiedermi qualunque cosa anche, come ormai succede ogni settimana, delle richieste da una settimana all'altra, al 3316214013, sia SMS sia Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io ero, peraltro, ero particolarmente stranito stamattina, oltre dal freddo, non inaspettato, anche dal fatto che la macchina della notte, questa entità per me è del tutto misteriosa, non ho mai capito bene come funzioni, se è una sorta di, io me la immagino come una sorta di intelligenza artificiale che si nutre delle musiche che ascoltiamo nei nostri sogni. Ha mandato tantissima musica, insomma, un po' della mia generazione, tanta indie mainstream, tipo i National, i Beirut, cosa che non è mai successa prima, quindi non so cosa sia successo alla macchina della notte o se qualche, come succede invece nella realtà, se qualche umano ha dato un input giusto, quantomeno, insomma, nella mia direzione. Alla sua intelligenza artificiale, chiamiamola così, anche se ovviamente non lo è. Ma iniziamo! Iniziamo subito con una prima nuova uscita. Di realtà non di qualche mese fa, è proprio nuovissima, ma l'ho sempre tenuta lì. È un disco mirare, si chiama Momentum numero 1, la prima uscita di Lia Petrova, la violinista bulgara, che esplora due composizioni di più o meno un periodo simile, in questo caso siamo nel primo Novecento, con quelle che lei ritiene tematiche affini. Quindi in questo disco è presente il concerto violino di William Walton e quella che stiamo ascoltando, la sonata per violino di Ottorino Respighi.
Thank you.
Il secondo movimento, l'andante espressivo dalla sonata per violino e pianoforte in si minore P110 di Ottorino Respighi. Questo è la metà del disco, nuovo disco di Lia Petrova al violino, accompagnata in questo caso al pianoforte da Adam Laloum. L'altra metà è costituita dal concerto per violino di William Walton. Lì invece c'è ovviamente l'orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Duncan Ward nel booklet, che è poi di fatto è un'intervista alla violinista. Lei spiega appunto che voleva assolutamente un'orchestra inglese, un direttore inglese per uno degli compositori, diciamo, più smaccatamente non nazionalisti, ma sicuramente, come dire, interessati alla costruzione un po' dell'immaginario musicale britannico all'inizio del Novecento, come William Walton. E questo, appunto, vi dicevo, si intitola proprio Momentum 1, perché è la prima uscita di un dittico che si compone sempre di un concerto per violino e una sonata per violino. La prossima è già anticipata e vedrà il concerto di Korngold abbinato alla sonata per violino di Strauss, quindi sono sempre più o meno affini. È vero che Walton e Respighi hanno pochissimo in comune. Lei, insomma, qui cerca un po' di spiegare che sì, sono questi entrambi i brani, il concerto di Walton e la sonata di Respighi, sono stati scritti in Italia. Walton era in Italia, come peraltro spesso faceva, se non sbaglio, e condividono, come dire, entrambi appunto un certo senso di desiderio, di insomma, di tentativo di costruire una sorta di identità musicale per la propria nazione. Respighi decisamente più investito di questa commissione di Walton in Inghilterra, ma insomma, comunque. E devo dire, questo di Respighi, che è un brano del 17, quindi siamo, insomma, nel periodo quando Respighi, in quel momento, sta iniziando a scrivere Fontane di Roma, quindi è la prima parte del trittico romano, e quindi siamo ancora in una fase che guarda più al romanticismo che poi dopo alle come dire, tendenze un po' più medievaleggianti o gregoriane che si trovano in altre cose. Quindi questa sonata l'avete sentita, no? Dolcissima, molto, molto, anche molto semplice a suo modo, ma la sua complessità è data proprio da questo dialogo perenne, infinito, quasi ininterrotto tra pianoforte e violino, in cui alla fine, infine, la melodia è come se venisse un po' rimpallata fra i due, e non si capisce mai bene dove si voglia andare. È un po', sono questi 9 minuti completamente sospesi che a me piacciono moltissimo. E devo dire, qui si vede proprio l'arte di Lia Petrova nel rendere ancora di più, quasi senza tempo, questo brano. Il disco dell'Ammirare, appunto, è uscito qualche mese fa, quindi mi immagino che fra non molto uscirà poi anche Momentum 2 con appunto Korngold e Strauss, come già annunciato dal disco. Anticipavo appunto la questione dei compositori inglesi che all'inizio del Novecento hanno un po' cercato di, dopo Elgar, di dare un po' un senso a che cosa sia la musica inglese. Tra questi sicuramente c'è Hubert Parry, anzi, si dovrebbe dire Sir Hubert Hastings Parry, e lo conosciamo soprattutto per essere stato uno dei grandi insegnanti, sai, quelle persone che creano una scuola per il loro carisma proprio pedagogico, ma di fatto un grande compositore nato a Bournemouth e oggi sostanzialmente quasi dimenticato come compositore, possiamo dirlo, sì, per quanto appunto anche lui decisamente interessato con Vaughan Williams e come Walton a cercare di dare appunto una svolta. La composizione che sicuramente che all'epoca, anche quando è stata scritta e eseguita la prima volta, fu annunciata anche sui giornali come di fatto un momento di svolta storica per la storia della musica inglese, perlomeno sembrava all'epoca, sono le scene dal Prometeo liberato di Shelley, Sings from Shelley's Prometheus Unbound. Siamo nel 1880, una cantata drammatica per solisti, coro e orchestra. È stata appena incisa, una nuova incisione, non ce ne sono molte, forse ce ne sono un altro paio, ma neanche, per la Chandos da William Vann con i London Mozart Players e il Crouch End Festival Chorus. E soprattutto con un quartetto vocale, devo dire, di st superstar, Sarah Fox, Sarah Connolly, David Budd Phillip e Neil Davis come basso baritono, no, nella parte di come fa, non mi viene il nome di Prometeo, ovviamente, Prometeo liberato. Adesso io non sapevo bene che cosa scegliere da questo. Il disco è bellissimo, è un'esecuzione bellissima, di quelle che ci credono molto nel recuperare un brano che è stato, come dire, considerato all'epoca di importanza storica, immediatamente dimenticato e oggi quindi ha bisogno di essere riscoperto. È bellissimo da questo punto di vista, anche proprio per come dire, la tensione che si sente nel dar vita a qualcosa che ce l'aveva già avuta ma che è stata persa. E secondo me funziona bene perché di fatto poi è musica un po' bombastica, ovviamente è un po' ridondante, forse anche quello è il motivo per cui a un certo punto, specie con le avanguardie del Novecento, questo tipo di musica è stata un po' abbandonata. E ho pensato che alla fin fine, il finale dove si sentono tutti, i solisti, il coro, e insomma si chiude tutto con una visione abbastanza allargata dal punto di vista fonico, fosse la cosa migliore da ascoltare. Loro sono William Vann, i London Mozart Players, questo è Hubert Parry, le scene dal Prometeo liberato di Shelley. Hubert Parry, le Scenes from Shelley's Prometheus Unbound, il disco della Chandos, dedicato a questo, che appunto anche nel booklet vedo si fa continuo riferimento al fatto che all'epoca, nel 1880, quando venne eseguita per la prima volta, questa cantata fu considerata un po' l'inizio della musica inglese moderna. Lo dice, lo accenna Elgar in la sua lecture inaugurale come professore all'University of Birmingham, e dice appunto di guardare al 1880, noi che suonavamo in orchestra capivamo che c'era qualcosa nell'aria. E poi dopo nel 1907, in uno dei primi libri di storia della musica utilizzati nelle università, di Ernst Walker, si scrive proprio decisamente, è il 7 settembre 1880 quando viene eseguita il Prometeo, che vede la luce, appunto una undoubtedly modern English music. Questo è uno dei nuovi dischi di oggi che volevo presentarvi. Un altro nuovo disco prima della pubblicità, invece è tutt'altro repertorio. Ci troviamo con esecutori che conosciamo e che, come dire, sono ormai beniamini anche di Radio Popolare, perché li abbiamo ascoltati tante volte. Loro sono Les Arts Florissants, non diretti dal suo fondatore William Christie, ma in questo caso da Paul Agnew, per Armonia Mundi. Iniziano questo percorso dedicato a Heinrich Schütz, uno dei grandi compositori tedeschi, ma che ha con un amore infinito per l'Italia, e che durante appunto la prima metà del 600 ha avuto almeno due volte modo di andare a studiare in Italia, mentre era prima, come dire, a Marburgo e poi dopo come Kapellmeister a Dresda. Schütz è un po' unanimemente considerato, come dire, uno di quei compositori iperseriosi, no? Capaci un po' di anticipare quello che sarebbe stato lo stile bacchiano, per quanto tutt'altro repertorio. Però è evidente, soprattutto quando va a Venezia nel 1609, che c'è qualcosa del repertorio madrigalistico, soprattutto di Monteverdi, che lo affascina. E infatti la prima cosa che pubblica subito due anni dopo essere stato a Venezia è un primo libro di madrigali, ed è quello che c'è in questo disco che è appena uscito per Armonia Mundi, il primo libro di madrigali di Schütz, sono quasi tutte poesie di Giambattista Marino messe in musica, con anche tutti i tipici madrigalismi proprio all'italiana, come si faceva all'epoca, per cui, per esempio, se la prima parola di una poesia è fuggi, tutte le voci iniziano una fuga. Thank you. sta per arrivare a Milano con la Filarmonica della Scala, Andrés Orozco Estrada, alla guida della Filarmonica, anche con una prova aperta di cui vi dirò fra poco. E questa è la sua registrazione della, ovviamente, Sinfonia Fantastica di Berlioz, che verrà a dirigere a Milano domenica prossima. Un'esecuzione, devo dire, sorprendentemente pulitissima di questa, della Sinfonia Fantastica di Berlioz. Questo era il secondo movimento, il ballo, un ballo. E loro erano la Tonkünstler Orchester Niederösterreich, che è uno degli ensemble con cui Andrés Orozco Estrada, il direttore colombiano, che è stato anche alla guida di questo ensemble, che ha inciso per la OEMS diversi dischi, tra cui questo con la Sinfonia Fantastica che abbiamo ascoltato, perché Andrés Orozco Estrada è il direttore ospite della Filarmonica questa prossima domenica, 1 ottobre. E ve lo segnalavo perché sono in vendita i biglietti per la prove aperte. La Filarmonica ormai da un po' di anni che organizza un ciclo di prove aperte. Ogni ricavato delle prove aperte va a diverse associazioni no profit, in questo caso l'associazione Francesco Realmonte, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto Skillami Digital Skills e inclusione lavorativa per i migranti. E, ho guardato velocemente online, ci sono ancora un po' di biglietti, i biglietti sono anche a cifre umane, cioè da 5 a 35 euro. E li trovate se andate su aragorn.it, che è, diciamo, coloro che si occupano proprio dell'organizzazione della vendita dei biglietti di questi eventi. Trovate poi tutti i link che servono per comprare i biglietti. Peraltro Radio Popolare è media partner dell'iniziativa delle prove aperte, lo scoprono adesso, però vabbè, lasciamo perdere. E quindi assolutamente vi consiglio di andare alla prova aperta di domenica prossima alle 10:30 del mattino, quindi ascoltate la mia conduzione musicale e poi andate in scala ad ascoltare il programma, che peraltro prevede tutto il repertorio francese, oltre alla Symphonie Fantastique di Berlioz, anche il suo Carnaval Romain e Les Nuits d'été, la raccolta di 6 melodie per voce e orchestra, che in questo caso sarà la voce di perché non c'è scritto, ma adesso lo recupero. Non so perché nel comunicato stampa si sono dimenticati clamorosamente di inserire il nome della cantante, ma l'ho visto da qualche parte. Vabbè, intanto vi ricordo di scrivermi se volete. Peraltro stamattina siete particolarmente taciturni, vi capisco, fa freddo, ma mi sento molto solo. Al 3316214013, sia SMS sia Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Il prossimo ascolto è un altro annuncio, sempre di eventi di questi giorni. Ci spostiamo da Milano, andiamo a Torino perché viene recuperata un'opera che oggi pensavo fosse ormai veramente impossibile rimettere in scena. Tutto quel repertorio dei grandi opera, insomma, della seconda metà dell'Ottocento, quindi questi operoni francesi con balletto, con grandi scenografie, con tanta musica, 4-5 ore di musica, che andavano ancora moltissimo di moda fino ai primi del Novecento, fino all'avvento del disco sostanzialmente, che poi dopo si è capito che non era esattamente più uno dei repertori trendy e che poi soprattutto le nuove tecnologie non avrebbero potuto più di tanto aiutare a questi lunghi tempi, anzi bisognava essere stringati. Però La Juive di Halévy è uno di quei titoli che veramente fino agli anni 20, 30 del Novecento era considerato un grande classico, e poi dopo è stato decisamente messo nel dimenticatoio e relegato alle storie della musica. Arriva a Torino per l'inaugurazione della stagione d'opera di balletto, è già arrivato in realtà. La prima è stata giovedì scorso, però ci sono ancora tante recite. E credo valga la pena ascoltare qualcosa. Ci sono almeno un paio di arie che sono rimaste come un po' grandi classici, anche se l'opera non è più stata eseguita. Una di queste è l'aria per il tenore. L'opera è, peraltro, prevede due tenori con sorta di due anche registri, o perlomeno due tipi di vocalità tenorile diversi. Ed è una storia che oggi è difficile da mettere in scena perché ha tutto a che fare col fanatismo religioso, peraltro con anche una buona dose di antisemitismo. L'ebrea del titolo è Rachel, la figlia del ricco gioielliere Eleazar, e nel suo passato si nasconde un segreto che potrebbe salvarla, ma l'oscurantismo religioso del padre e del contesto in cui vive la condurranno a una fine tragica. Questa è la storia. Non so come se la caveranno a Torino o come se la siano cavata Stefano Poda, il regista, Daniel Oren, il direttore d'orchestra, però è interessante l'operazione, ovviamente. Però vi dicevo, poiché questo è proprio un repertorio che io associo, come dire, un po' ai primi dischi, ai cantanti che si sono cimentati col disco. Per esempio, Beniamino Gigli era solito eseguire in quasi tutti i suoi recital Rachel Cant du Seigneur, l'aria del quarto atto, e infatti l'ha lasciata in disco.
Thank you. Je veux te bonheur pour ma vie entière. Laisse-moi qui te livre au bourreau. Je veux te bonheur pour ma vie entière.
La Juive di Fromental Levy, questa è l'opera che inaugura la stagione dell'opera del Teatro Regio di Torino. È iniziato giovedì, ma insomma le recite vanno ovviamente avanti anche tutta questa settimana. Questo invece era la voce di Beniamino Gigli, un disco del 1946, quindi anche la fase tarda, se vogliamo, della carriera di Gigli, con la Royal Opera House di Covent Garden, diretta da Rainaldo Zamboni. Il francese di Beniamino Gigli è forse sicuramente meglio del mio, quello non ci vuole molto, ma comunque non è certamente un francese, diciamo, di quelli come dire madrelingua, ma si sente. Però invece, come dire, lo stile, quel modo di quel tipo anche di timbro un po' abbastanza leggero che aveva Gigli è perfetto per questo tipo di vocalità, anche se la parte appunto del protagonista della Juive è un tenore, come dire, che batte più sul registro centrale, se vogliamo, che su quello proprio leggero alto, però trovavo semplicemente perfetta questa registrazione, anche perfetta un po' per questa mattina così autunnale. Grazie per tutti i vostri messaggi, ovviamente io ho fatto apposta a dire che nessuno mi stava scrivendo per sollecitarvi, e mi avete risposto in tanti, quindi vi voglio bene. Mi rimangono 8 minuti, dunque 8 minuti, allora facciamo così. Io devo sempre, voi non lo sapete, ma io davanti ho una scaletta che ho organizzato il giorno prima, che puntualmente viene sconvolta dal fatto che non so mai regolarmi con la pubblicità. Allora, dopo Ale V, l'ascolto che mi sembra più azzeccato, anche perché, come vi ho detto, oggi molta musica vocale, tanta opera, tante cantate, però è anche giusto, voglio dire, un po' alternare. Claudio mi chiedeva la settimana scorsa di ascoltare la sonata Re maggiore per viola da gamba sola di Telemann, quella Re maggiore, diciamo, una delle non tantissime sonate per strumento solo ad arco, quantomeno scritte da Telemann, e mi suggeriva effettivamente l'esecuzione che per Armonia Mundi ha prodotto Mary Springfels alla gamba, appunto alla viola da gamba. Devo dire, io ho cercato anche altre esecuzioni, ce ne sono, ma devo dare atto a Claudio di aver identificato indubbiamente la più straordinaria, la più bella esecuzione in assoluto, forse l'unica che ha veramente colto l'aspetto un po' più quasi improvvisativo, un po' estemporaneo, che è richiesto a questo tipo di scrittura. Noi purtroppo associamo Telemann un po' a il compositore a metà tra Bach e Handel, e quindi non ha mai avuto una vera identità, invece secondo me ce l'ha, ed è del tutto unica, ancora più unica se vogliamo di Handel e di Bach, e devo dire che questo disco Mary Springfels la coglie in pieno, in effetti. Quindi, grazie a Claudio e grazie a, quindi, ovviamente le vostre richieste di ascolti per da settimana in settimana, perché questo è un vero gioiellino. Thank you. primo movimento, l'andante, dalla sonata in re maggiore per viola da gamba sola di Georg Philipp Telemann, questa è, anzi, il numero di catalogo Telemann Werkverzeichnis 40.1. Il catalogo di Telemann è sterminato, pensate solo che il numero 40 del catalogo comprende i numeri da 1 a, se non sbaglio, oltre 120 e forse anche di più, e sono tutte tante sonate sole. In questo disco Solo Works di Telemann di Armonia Mundi c'è spazio sia per le sonate per flauto diritto solo, sia anche questa per viola da gamba con meravigliosa Mary Springfels, che appunto affronta un tipo di scrittura un po' rapsodica, ma va appunto affrontata per quello che è, no, quasi un po' così, uno schizzo quasi improvvisatorio. Prima della pubblicità un altro disco, ritorniamo alle novità, etichetta Alfa, ma lo sapete, ormai è una delle mie etichette discografiche preferite. In questo caso sono il baritono, il giovane baritono Konstantin Krimmel e Daniel Heide al pianoforte, in uno dei grandi classici del repertorio di musica vocale da camera, cioè di Schönemüllerin, la bella mugnaia di Schubert sui testi di Wilhelm Müller, come sempre con Schubert, testi all'apparenza semplicissimi, ma di una profondità devastante. La storia di questo, più o meno, insomma, la storia, questi piccoli episodi della vita di questo giovane mugnaio che si innamora e però non ricambiato si suicida, insomma, lasciandosi andare in questo ruscello che poi alla fine canterà proprio il ruscello canterà allo stesso mugnaio una ninna nanna. Ovviamente sono 20 piccoli lead, ognuno che, come dire, mette a fuoco una singola esperienza, un singolo episodio, una singola emozione provata dal protagonista. Devo dire, nel disco di Krimmel con Daniel Heide al pianoforte, forse il lead più riuscito è quello centrale, uno anche dei più belli senza dubbio, ed è quello intitolato Tränenregen, cioè pioggia di lacrime, ed è il momento in cui i due ragazzi sono sulla sponda del ruscello. Non si capisce bene se appunto sia vero o se sia tutto nella testa del ragazzo, ma all'improvviso la scena cambia, l'acqua del ruscello si increspa e i due ragazzi si dividono e quello che è lo scorrere dell'acqua si trasforma in lacrime.
Wir saßen so traulich beisammen im kühlen Erlendach. Wir schauten so traulich zusammen hinab in den rieselnden Bach. Der Mond war aufgekommen, die Sternlein hinterdrein, und schauten so traulich zusammen in den silbernen Spiegel. Ich sah nach keinem Monde, nach keinem Sternenschein. Ich schaute nach ihrem Bilde, nach ihrem Auge allein. Herauf aus dem Segenbach, die Blümlein am Ufer, die blauen, sie nickten und blickten ihr nach. Versunken der ganze halte mich mit hinunter in seine Tiefe zieh. Und Sternen, da rieselte munter der Bach und rief mit Singen und Klingen, Geselle, Geselle. Es im Spiegel so kraus. Sie sprach, es kommt ein Regen. Ade, ich geh nach Haus.
Altra novità discografica, sempre etichetta Alfa, il titolo del disco Infinite Voyage, uno dei, come dire, dei più impressionanti tra quelli usciti nelle ultime settimane, ed è Barbara Hannigan alla voce. La chanson perpétuelle di Ernest Chausson e l'Emerson String Quartet nel suo, come dire, addio al disco e alle scene, penso anche, insieme appunto a Barbara Hannigan e al pianoforte Bertrand Chamayou.
Thank you.
subir le trente de l'absent, di subire la stretta dell'assente. Questa è la poesia di Charles Cros, e messa in musica da Ernest Chausson, ed è un brano centrale del disco, con cui l'Emerson String Quartet dà l'addio al disco e anche alle scene dopo 47 anni di onoratissima carriera. E loro hanno scelto, e devo dire gli fa veramente onore di intanto di aver scelto l'etichetta Alpha per incidere il loro ultimo disco, e non, come dire, Deutsche Grammophon o la Warner, Deutsche Grammophon, che è sempre stata la loro casa discografica di sempre. E peraltro anche di aver scelto un repertorio completamente diverso da quello che solitamente sono soliti eseguire, tant'è che l'Emerson String Quartet, la loro ultima tournée, che penso non si sia ancora conclusa, era dedicata all'esecuzione dei cicli di Beethoven e Schubert, che è invece quello, sì, diciamo, da Beethoven a Schubert è stato il periodo cronologico di riferimento per l'Emerson String Quartet. E invece in Infinite Voyage, il nuovo disco Alpha, appunto, con cui loro hanno voluto dare l'addio al disco, hanno scelto di accompagnarsi da amici e grandissimi artisti come Barbara Hannigan, soprano canadese che avete ascoltato, e Bertrand Chamailloux al pianoforte, e soprattutto di aver scelto il repertorio del Novecento, quindi Melancolie di Hindemith, il quartetto, l'opera 3 di Berg, e il difficilissimo quartetto numero 2 di Schoenberg, appunto sempre con la voce Barbara Hannigan. È un disco straordinario, è già stato ipercelebrato, sicuramente vincerà un sacco di premi, è uscito lo scorso mese. Vi consiglio assolutamente di cercarlo nelle varie piattaforme di streaming, e soprattutto in alta risoluzione, perché vale la pena proprio anche ascoltare tutte le nuance di questa ovviamente anche molto sentita, molto partecipata esecuzione dell'Emerson String Quartet nel loro ultimo disco. Cambiamo repertorio, ma sempre però in ambito vocale. Insomma, vi ho detto che oggi l'apertura sarebbe stata un po' dedicata alla voce e al teatro d'opera. In questi giorni, sempre se ci spostiamo da Milano, che invece questa settimana è un po', come dire, un po' più ferma, ci spostiamo dalle parti di Parma, Busseto e Fidenza, perché il Festival Verdi è nel suo pieno, è appena cominciato, insomma, la scorsa settimana. E tra le cose che proprio si stanno per cominciare all'interno del festival, oltre a tutto il festival off e alle tantissime iniziative che fanno parte del Festival Verdi, l'opera nuova, diciamo il prossimo nuovo titolo, è il nuovo allestimento del Trovatore, va in scena proprio questa sera al Reggio di Parma, e credo, insomma, che valga la pena intanto, come dire, riascoltare una delle opere che si dà un po' per scontate, no? Appunto il Rigoletto, Trovatore, Traviata, la grande trilogia si danno un po' per scontate. In realtà il Trovatore è un'opera piuttosto complessa, anche è un po' Trucibalda, ovviamente la parte del suo libretto è così, una storia anche un po' ovviamente poco credibile, ma Verdi riesce, come dire, comunque a dare linfa, soprattutto linfa anche molto devo dire non tanto drammatica quanto proprio emotiva a questi personaggi un po' sbozzati, forse non del tutto pienamente psicologicamente definiti, come il Conte di Luna, Leonora e appunto il Trovatore Manrico. Anche qui altra opera un po' come la Suive, con un po' di razzismo intrinseco, in questo caso rivolto nei confronti della zingara azucena. Il direttore Francesco Ivan Ciampa e la regia di Davide Livermore, che conosciamo per le varie regie che ha fatto in Scala, e appunto l'appuntamento è al Regio di Parma da questa sera fino poi al 12 di ottobre. Però è anche, come dire, il centenario di Maria Callas, e Leonora nel Trovatore è stato uno dei grandi personaggi che sicuramente Maria Callas ha interpretato, e a cui ha lei sì invece regalato, come dire, un certo lavoro di scavo psicologico. Il disco che rimane, secondo me, perfetto è quello diretto da Karajan con la Callas e l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala, che sono particolarmente in stato di grazia in questa esecuzione, che penso sia del 56, ma non, adesso magari verifico. Il momento che mi è sempre piaciuto di più in assoluto è quel momento di stereofonia che Verdi crea nel quarto atto, quando appunto dopo la grande aria di Leonora d'Amor sull'Ali Rose, bellissima aria, chiede al coro di essere fuori scena, di cantare questo Miserere, su cui da un lato si sente Manrico, dalla parte opposta anche lui fuori scena che canta la sua, appunto, la sua, diciamo, prigionia, e poi invece in scena le risposte di Leonora.
D'amor sull'ali
Scorderemo di Maria Callas, questo è il Trovatore, la grande scena del quarto atto con Karajan alla guida dell'orchestra coro del teatro alla Scala, e l'abbiamo ascoltati perché appunto questa sera alle 20 al Reggio di Parma va in scena una nuova produzione del Trovatore di Verdi. L'ultimo ascolto, perché rimangono 3 minuti prima della pubblicità, e torniamo invece ai nuovi dischi per Erato. Un disco dedicato a un compositore straordinario per chitarra e che andrebbe assolutamente eseguito molto di più. Agustín Barrios, il compositore paraguayano, nato nel 1885, vita complicatissima, concertista iperacclamato, poi a un certo punto, quando decide anche di denunciare pubblicamente i traumi e i disastri della colonizzazione in Sud America, inizia a fare concerti in costume guaraní con il capodanno di piume e il nome d'arte di Mangoré, un cacicco indio che aveva fieramente avversato la colonizzazione, ed è l'inizio anche un po' della sua parabola più esaltante per lui, ma che poi dal punto di vista della narrazione lo porta un po' ai margini. Morirà poi nel 44 forse di sifilide. In realtà un lunghissimo catalogo di musica per chitarra che cerca di mettere insieme sia il repertorio occidentale sia il repertorio popolare sudamericano, e sono opere per chitarra sola bellissime, dalla Cathedrale a per esempio questa Julia Florida. Li esegue Thibaut Garcia, il disco per Erato si intitola El Bohemio ed è dedicato ad Agustín Barrios. Vi ricordo tutte le cose che avete ascoltato con me questa mattina, le trovate poi sul sito di Radio Popolare alla voce apertura musicale classica, il giorno dopo di solito tutta la scaletta. E da Carlo Lanfossi una buona domenica e un buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare. Ciao!